증언의 반발에 집단 사직한 전공의들의 대표가 오늘 대통령실에서 윤석열 대통령을 만났습니다.
Questo è l'audio del telegiornale andato in onda più o meno una settimana fa sul canale televisivo sudcoreano JTBC. Nel servizio vengono mostrate le immagini di un ragazzo abbastanza giovane, coi capelli a caschetto e la felpa nera. Poi lo schermo si divide a metà e da una parte c'è ancora lui, stavolta in mezzo busto con camice bianco, dall'altra c'è il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol. Poi partono le immagini di repertorio e ritroviamo di nuovo questo ragazzo in camice bianco assieme a tanti altri giovani in camice bianco, mentre partecipano a una manifestazione di protesta. Il ragazzo si chiama Park Dan ed è a capo del comitato di emergenza dell'Associazione Coreana dei Medici Specializzandi. Da febbraio, in pratica, è considerato il leader dei medici specializzandi che sono entrati in sciopero bloccando i principali ospedali del paese. Il confronto è stato così duro da costringere di fatto il presidente sudcoreano a organizzare un colloquio con il giovane Park Dan. Lo specializzando gli ha spiegato le ragioni della protesta e ha spiegato anche le richieste degli specializzandi, che sono scesi in strada per manifestare contro una riforma imposta proprio dal presidente Yoon. Qualche mese fa, il governo di Seoul ha deciso di aumentare il numero di ammissioni ai corsi universitari di medicina, portandoli da 3.000 a 5.000 posti disponibili. Il governo ha spiegato che le ammissioni erano rimaste bloccate dal 2006 e che nel frattempo il sistema sanitario sudcoreano ha mostrato tutti i suoi limiti, soprattutto durante il periodo della pandemia. Quindi, dice il governo, per tenere in piedi il sistema servono più medici, soprattutto nelle specializzazioni meno retribuite, cioè pediatria e medicina di emergenza. Ha fissato anche un obiettivo: aggiungere 10.000 medici nel sistema sanitario sudcoreano entro il 2035. Anche perché oggi in Corea del Sud ci sono 2,6 medici ogni 1.000 abitanti, che non è tantissimo. In Italia, ad esempio, ce ne sono 4 ogni 1.000 abitanti e la media dei paesi dell'OCSE, cioè l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, è di 3,6 ogni 1.000 abitanti. Aggiungiamo un altro dato molto importante per chiarire meglio la portata di questo tema in Corea del Sud. Secondo l'Ufficio Nazionale di Statistica sudcoreano, nel 2045, cioè tra 20 anni, il 37% dei sudcoreani avrà più di 65 anni. Cioè più di una persona su tre sarà già nella fascia di età che richiede statisticamente più cure mediche e, complessivamente, la Corea del Sud sarà il paese con la popolazione più vecchia del mondo. Ecco, in questo scenario le ragioni del governo sono chiare. Ma anche gli specializzandi di medicina hanno i loro motivi per contrastare questa riforma. Ora ci arriviamo, ma prima serve dare un po' di contesto. A partire dal fatto che in Corea del Sud, tecnicamente, i medici per legge non possono scioperare perché il loro lavoro è ritenuto essenziale e lo Stato non permette interruzioni. In realtà, però, i medici sudcoreani avevano già scioperato qualche anno fa. Nel 2020 l'amministrazione del presidente Moon Jae-in aveva proposto di aumentare le ammissioni alle scuole di medicina. Erano previsti 4.000 posti in più da raggiungere in 10 anni. I medici, allora, avevano scioperato per un mese intero e alla fine il governo era tornato sui suoi passi e non era cambiato niente. 4 anni dopo, all'inizio del 2024, il governo Yoon aveva provato a rilanciare una riforma simile e come nel 2020 sono ricominciati gli scioperi e le manifestazioni. Intanto vediamo alcuni numeri per capire l'entità di queste proteste. Gli specializzandi in sciopero rappresentano meno del 10% dei 140.000 medici del paese. Ma in alcuni grandi ospedali rappresentano tra il 30 e il 40% del totale del personale medico. I loro scioperi, e questa è l'accusa che gli viene rivolta da governo e opinione pubblica, hanno portato alla cancellazione o al rinvio di centinaia di interventi chirurgici e altri trattamenti. In tutto questo, i medici hanno provato a spiegare le ragioni delle loro proteste, cercando di rispondere alle accuse di chi ritiene la loro richiesta corporativa contro altri potenziali colleghi, come se gli specializzandi volessero difendere un fortino.
Il governo di Deanmingo Guriò sta molto muovendo, perché la 의사수가 부족하다고 얘기하는 거고 우리 의사들은.
Qui a parlare, intervistato nel bel mezzo di una manifestazione dei dottori, è Ju Su-ho, responsabile delle pubbliche relazioni del comitato di emergenza del KMA, uno dei sindacati dei medici sudcoreani. Ju sta spiegando che il problema non è solo il numero dei medici, ma le retribuzioni dei medici, e che tutto il sistema andrebbe riformato molto meglio di quanto il governo voglia fare. I medici inoltre sostengono che le università non possono offrire un'istruzione di qualità a un numero così alto di studenti e che aumentare le ammissioni senza garantire la qualità della formazione dei medici di domani significherebbe danneggiare ancora di più il servizio sanitario nazionale. Dicono anche che i medici, aumentando di numero, finirebbero per andare a impiegarsi nei settori più lucrativi, come la chirurgia plastica e la dermatologia, lasciando così sguarniti servizi ben più importanti, come la medicina d'urgenza, la medicina di base e la pediatria, che hanno salari ben più bassi. Insomma, la protesta non era soltanto corporativa, come presentata dal governo, ma alla fine il messaggio che è passato all'opinione pubblica sudcoreana è stato questo. Uno degli ultimi sondaggi ha mostrato che circa il 90% degli intervistati sostiene un aumento del tetto massimo di ammissione alla facoltà di medicina. In questo caso quindi Yoon si è portata a casa un risultato importante in termini di consenso. La sua riforma piace alla popolazione e potrebbe concedere un po' di respiro a un governo che negli ultimi tempi è stato in grande difficoltà. Alcuni scandali legati alla moglie del presidente, molte critiche sui metodi che Yoon sta usando contro la stampa, che ricordano il periodo più buio della recente storia sudcoreana, e svariate azioni della magistratura contro l'opposizione hanno messo il governo di Yoon in grande difficoltà politica. Yoon, che è un ex magistrato, sta affrontando l'accusa politicamente più grave in questo momento, quella di guidare un governo di magistrati dalle manette facili, ma solo contro oppositori, attivisti e giornalisti. Sono Simone Pieranni e questo è Altri Orienti, un podcast di Cora Media. Per provare a capire che momento sta attraversando la Corea del Sud, sia a livello di politica interna, sia a livello internazionale, abbiamo di nuovo chiesto l'aiuto di Marco Milani. Marco Milani è ricercatore di storia e istituzioni dell'Asia presso il Dipartimento delle Arti dell'Università di Bologna ed era già stato con noi nella puntata numero 28, proprio sulla Corea del Sud. Dobbiamo precisare una cosa. Questa chiacchierata con Marco è stata fatta prima delle elezioni legislative che si sono svolte mercoledì 11 aprile. Lo diciamo perché sentirete parlare di questo appuntamento elettorale e alla fine vi diremo com'è andata. Allora Marco, noi siamo partiti dalla protesta dei medici e la prima domanda che ti farei è di raccontarci qual è lo stato dell'arte del governo Yoon, perché al di là della protesta, che pure è stata recepita dall'opinione pubblica in modo favorevole tutto sommato al governo, Yoon è stato al centro di moltissime polemiche, quindi se ci racconti intanto come arriva alle elezioni legislative il governo di Yoon.
Allora, diciamo che il governo di Yoon Suk-yeol arriva a queste elezioni legislative in una situazione abbastanza complicata. Questo perché, diciamo che lo scorso anno, dal punto di vista interno, ha veramente faticato a mettere in atto tutta una serie di riforme su cui aveva puntato molto già in campagna elettorale e nei primi mesi di governo, quindi la riforma del mercato del lavoro, la riforma delle pensioni, la riforma del sistema di istruzione, tutte riforme che non sono state portate avanti, non sono state realizzate, anche e soprattutto per l'opposizione dei progressisti in Parlamento, in quanto appunto il Partito Democratico aveva la maggioranza in Parlamento. Quindi da un lato c'è questa scarsa efficacia da parte del governo dal punto di vista della politica interna. A ciò si aggiunge anche il fatto che il presidente stesso ha sempre avuto, fin dalla sua elezione, degli tassi di popolarità piuttosto bassi, soprattutto fra le generazioni più giovani. E terzo fattore assolutamente rilevante, a partire dalla metà del 2023, all'interno del del partito conservatore di Yoon, ha iniziato a consolidarsi sempre più un fronte anti-Yoon. E quindi la posizione dello stesso presidente all'interno del proprio partito ha iniziato ad essere sempre più erosa, hanno iniziato a emergere fazioni e correnti che non erano particolarmente favorevoli alla leadership del presidente, che ha appunto una leadership forte, fin dall'inizio ha cercato di imporre una leadership, una personalizzazione politica molto forte all'interno del partito. La combinazione di tutti questi fattori fa sì che il presidente e il partito conservatore a cui fa capo arrivino alle elezioni in una posizione di difficoltà. E la questione dei medici, dello sciopero dei medici, si inserisce all'interno di questo discorso. Molti osservatori hanno analizzato la questione dal punto di vista della politica elettorale, e cioè la presa di posizione così netta, così forte da parte di Yoon sulla questione dei medici e dell'apertura, diciamo, dell'espansione di 2/3 dei posti disponibili nei corsi di laurea di medicina, è stata vista proprio come un tentativo di recuperare popolarità all'interno dell'opinione pubblica, andando in qualche modo a opporsi a una elite, che è quella appunto dei medici, che secondo la narrazione del governo di Yoon cercava di mantenere i propri privilegi a scapito del servizio sanitario, a scapito della cura del paziente, e quindi mantenere un numero limitato di medici proprio per poterne beneficiare a livello economico, andando però a discapito della popolazione.
E senti, invece l'opposizione come sta, diciamo?
Sì, allora, l'opposizione, soprattutto il Partito Democratico, arriva alle elezioni legislative in uno stato migliore rispetto al Partito Conservatore, ma anche il Partito Democratico al suo interno ha avuto dei grossi problemi negli ultimi mesi. E sono dei problemi che sono speculari rispetto a quelli del Partito Conservatore, perché anche in questo caso abbiamo un leader, una leadership molto forte, quella di Lee Jae-myung, che è stato candidato alle presidenziali contro Yoon Suk-yeol nel 2022, che è diventato leader del partito dopo aver perso le elezioni e che ha fortemente accentrato il partito attorno alla sua figura di leader forte, carismatico all'interno del partito. E anche con una serie di azioni molto eclatanti, come lo sciopero della fame di quasi un mese fra la fine di agosto e i primi di settembre, e mettendosi in prima persona come leader del partito contro il governo. Questa personalizzazione della politica, che appunto ha coinvolto entrambi i principali partiti, ha creato dei problemi all'interno del Partito Democratico, tanto è vero che alcuni, soprattutto di quelli della vecchia guardia, che avevano collaborato con Moon Jae-in o ancora prima, hanno deciso di uscire dal partito, proprio perché non si sentono più rappresentati da questa forte leadership di Lee Jae-myung, che ha tutta una sua narrazione legata al fatto che è una persona che comunque non ha un background familiare particolarmente ricco e quindi è venuto dal niente, si è fatto da solo. Tutta questa narrazione che ha portato avanti lì è stata molto forte attorno alla sua figura, e quindi anche il Partito Democratico ha visto degli importanti membri che sono usciti proprio prima delle elezioni, hanno creato dei loro partiti piccoli che probabilmente non avranno un grande risultato, ma hanno comunque in qualche modo minato l'unità del campo progressista contro Yoon Suk-yeol. E quindi anche i democratici, nonostante l'impopolarità e la difficoltà del governo, non arrivano a queste elezioni in piena forma, e infatti, secondo la maggior parte degli osservatori, siamo in una situazione quasi di parità. E quindi, da un lato le difficoltà del governo, da un lato le difficoltà interne dell'opposizione, fanno sì che il risultato sia fortemente in bilico. Da questo punto di vista è importante notare, come dicevamo prima, che questo nuovo partito creato poche settimane fa dall'ex ministro della giustizia di Moon Jae-in, che ha un grande seguito all'interno del paese, potrebbe essere importante, perché è un piccolo partito che non si presenta per i collegi uninominali e quindi i suoi elettori sosterranno i candidati del Partito Democratico, ma si presenta per la parte proporzionale. E quindi, se dovesse avere un buon risultato nella parte proporzionale, potrebbe aiutare il Partito Democratico a creare un'alleanza all'interno dell'Assemblea Nazionale che si opponga proprio a Yoon Suk-yeol e al Partito Conservatore.
Ti farei adesso una domanda che richiede più una tua opinione personale. Abbiamo accennato al fatto che Yoon viene accusato di rappresentare una specie di governo dei magistrati, cioè un governo dalle manette facili, soprattutto contro gli oppositori politici. E qualcuno ha ricordato anche i tempi più bui, diciamo, della storia recente sudcoreana. Ora, non mi sembra che ci sia proprio una vicinanza così stretta, ma sicuramente un'assonanza con quel periodo. Tu cosa ne pensi di questo?
Sì, diciamo che di base esiste questo tentativo da parte del governo di Yoon di cercare di tenere sotto controllo non solo quella che è, diciamo, la parte politica del paese, ma anche, per esempio, la parte che ha a che fare con i media e con la comunicazione. E in effetti ci sono stati alcuni casi specifici in cui il governo ha dimostrato di essere davvero poco tollerante nei confronti dei media che criticano il governo stesso. E questo è sicuramente un dato di fatto molto importante e che l'opposizione ha sottolineato più volte. Poi, come dicevi giustamente, da qui a parlare dei discorsi legati al periodo autoritario ce ne passa molto, però sicuramente questa tendenza è presente all'interno del governo di Yoon, tanto è vero che anche dall'esterno alcune organizzazioni non governative, alcuni osservatori stanno parlando di questa involuzione della libertà dei media all'interno del paese, quindi questo sicuramente è una tendenza che esiste. L'altra questione molto importante è che Yoon viene dalla magistratura. Lui stesso è stato magistrato, è stato procuratore generale e ha iniziato la propria carriera politica da procuratore generale. E quindi, diciamo, l'utilizzo che secondo l'opposizione è stato fatto dello strumento della magistratura nei confronti dell'opposizione progressista fa sì che si possa prefigurare agli occhi dell'opposizione questa sorta di, appunto, imposizione di un regime della magistratura che va a discapito della libertà politica del paese. Questa ovviamente da una parte è la lettura che ne dà l'opposizione anche per fini elettorali propri, ma sicuramente è innegabile il fatto che nell'ultimo anno c'è stato un proliferare di inchieste giudiziarie che sono andate direttamente a colpire i principali membri dei partiti di opposizione. E è molto interessante notare anche un'altra cosa, che all'interno del panorama dei partiti che si presenteranno alle elezioni questo mercoledì, ce n'è uno che è nato poche settimane fa, che ha come leader un ex ministro della giustizia progressista, Cho Kuk, che ha creato un partito proprio nello spirito di dire cerchiamo di abbattere questa sorta di dittatura della magistratura che è stata posta in essere da Yoon Suk-yeol. Tutto ciò viene da un ex ministro della giustizia e quindi una persona che durante gli anni di Moon Jae-in aveva lavorato a stretto contatto con la magistratura, con i magistrati, con lo stesso Yoon e che ha sentito il bisogno di creare un partito che avesse proprio questa finalità specifica. E quindi diciamo che la situazione che esiste oggi in Corea è particolare da questo punto di vista, perché non si tratta solo delle inchieste che sono state portate avanti, ma anche del fatto che Yoon Suk-yeol viene dalla magistratura e quindi esiste una continuità da questo punto di vista fra la sua carriera da magistrato e le inchieste che sono state portate avanti contro i principali membri dell'opposizione, tra cui il leader del Partito Democratico.
A proposito di nuovi partiti, c'è anche una specie di quello che chiamiamo un po' così, ironicamente, il terzo polo sudcoreano. Terzo polo che nasce tra l'altro da un fuoriuscito proprio del Partito Conservatore, una persona molto vicina a Yoon. Che futuro ha questa formazione politica, secondo te?
Allora, diciamo che è interessante vedere come tra dicembre e gennaio all'interno di entrambi i partiti ci siano state queste sorta di scissioni minoritarie che hanno portato alla creazione di due partiti centristi in realtà, quello di Lee Jun-suk del partito ex Partito Conservatore, ma anche quello di Lee Nak-yeon, quindi due Lee in realtà, che viene dal Partito Democratico, i quali hanno provato a fare un terzo polo, se vogliamo usare questa metafora italiana, mettendosi insieme, non ci sono riusciti e quindi si presenteranno separati, entrambi con due agende tendenzialmente centriste, una che viene più da sinistra e una che viene più da destra. Il personaggio appunto dell'ex presidente del Partito Conservatore, Lee Jun-suk, che ha fondato questo nuovo partito, il New Reform Party, è sicuramente la figura più interessante perché si tratta prima di tutto di un politico giovane, soprattutto per quella che è l'età media dei politici in Corea, che ha fatto una carriera politica rapida da un certo punto di vista perché viene soprattutto dal mondo dei media, del commento politico, sia in televisione che sui social media, e poi successivamente assume questo ruolo di rilievo all'interno del Partito Conservatore, ha una frizione, delle tensioni forti con Yoon Suk-yeol, il presidente, quindi decide di formare questo suo partito. È un personaggio sicuramente che si posiziona a destra, nonostante appunto abbia questa agenda un po' più centrista da questo punto di vista, e che ha un forte appeal in uno specifico settore dell'elettorato coreano, che è quello dei giovani maschi, che si sentono appunto in qualche modo colpiti da tutta una serie di misure che secondo loro andrebbero a premiare da un lato le persone più avanti con l'età e dall'altro lato le donne, e quindi tutto questo, diciamo, questo gruppo elettorale di giovani uomini che ce l'hanno sia con le generazioni più anziane sia con le donne e che si sentono in qualche modo vittimizzati da queste due categorie, e pare che siano molto inclini ad andare verso questo nuovo partito che è stato creato da Lee Jun-suk. Bisogna dire che il sistema elettorale coreano non premia particolarmente molto i piccoli partiti, perché la maggior parte dei seggi sono assegnati con un sistema maggioritario, con dei collegi uninominali, e quindi i piccoli partiti sono tagliati fuori da questo punto di vista. Rimane una quota di seggi che vengono assegnati con il proporzionale, lì questo partito potrebbe avere qualche seggio, un po' di successo. E in prospettiva, se le elezioni dovessero finire con un sostanziale pareggio fra conservatori e progressisti, i piccoli partiti come quello di Lee Jun-suk potrebbero diventare rilevanti da questo punto di vista. Però, appunto, si tratta di avventure politiche nate 2 mesi fa che, come molto spesso è successo in Corea, poi dopo tendono ad andare a finire in poco o nulla abbastanza rapidamente.
Allora, hai citato un tema molto importante in Corea del Sud, che è quello delle donne e della loro rappresentazione politica. Dato che negli ultimi tempi il movimento femminista in Corea del Sud è cresciuto moltissimo, partendo dal cosiddetto movimento in fuga dal corsetto per arrivare poi al movimento dei 4 no, nel quale proprio viene affermata una sorta di guerra di genere contro i maschi, vorrei chiederti se al momento le formazioni politiche che esistono in Corea del Sud riescono in qualche modo a intercettare questa necessità da parte delle donne di essere maggiormente rappresentate.
Il vero problema è questo, che non hanno rappresentanza politica, perché né il Partito Progressista e ovviamente tantomeno il Partito Conservatore ha mai abbracciato questo tipo di battaglie sociali fondamentali in Corea, e quindi il movimento femminista, che negli ultimi anni è cresciuto molto, davvero molto, soprattutto online, non ha ancora oggi una reale rappresentanza politica, perché anche all'interno del Partito Progressista, al di là di tutti gli scandali che sono successi negli ultimi anni, di come appunto all'interno del partito stesso venissero considerate le donne, il ruolo delle donne all'interno del partito, sono stati diversi scandali, ma al di là degli scandali specifici, il Partito Democratico non è mai stato il partito che si è fatto portatore delle istanze dell'eguaglianza di genere o delle altre problematiche che hanno a che fare appunto con i problemi di genere in Corea. E quindi queste donne, questi movimenti femministi, non hanno una rappresentanza politica al momento. Tendono a votare ovviamente per i progressisti, ma perché al governo oggi ci sono i conservatori, che credo sia uno dei pochi paesi, diciamo, con una democrazia liberale che fa parte dell'OCSE, in cui c'è un governo apertamente antifemminista, perché il governo di Yoon Suk-yeol ha fatto campagna elettorale contro i movimenti femministi, e i movimenti femministi oggi in Corea hanno purtroppo una sorta di macchia, e coloro che si definiscono femministe vengono accusate da ampi strati sia della politica che della società di essere proprio la causa principale di questa scarsa natalità, che è uno dei problemi più importanti che la Corea si trova ad affrontare oggi. E quindi è il governo stesso che è antifemminista, e i movimenti femministi non hanno una rappresentanza politica. Votano per i democratici per cercare di mettere i bastoni fra le ruote ai conservatori, perché i conservatori sono apertamente antifemministi. I democratici almeno non sono apertamente antifemministi da questo punto di vista, e quindi sono sicuramente il male minore. Basti pensare che uno degli obiettivi di campagna elettorale di Yoon Suk-yeol era di abolire il Ministero dell'Eguaglianza di Genere. E probabilmente dopo queste elezioni, vediamo come andranno queste elezioni, però è molto probabile che dopo le elezioni, nei mesi successivi, verrà appunto portata avanti questa iniziativa dell'abolizione del Ministero dell'Eguaglianza di Genere. La ministra che è stata nominata pochi mesi fa, nel momento in cui è stata nominata, ha detto: il mio compito è quello di smantellare questo ministero. E quindi questa è la situazione in cui ci si trova in questo momento, in una situazione in cui le donne, soprattutto i movimenti femministi, non hanno alcuna rappresentanza politica, anzi sono fortemente osteggiate.
Senti, ti farei invece una domanda sulla politica estera della Corea del Sud. Sappiamo che i temi internazionali non sono propriamente l'aspetto principale per le elezioni, ad esempio quelle legislative, ma in generale che postura internazionale sta tenendo Yoon, considerando anche, insomma, l'attuale situazione in Asia molto frammentata tra chi è più vicino agli Stati Uniti e chi è più vicino alla Cina?
Allora, diciamo che dal punto di vista della politica estera, fermo restando che per le elezioni, soprattutto per quelle parlamentari, conta molto poco da questo punto di vista, mentre è importante per le presidenziali. Però dal punto di vista della politica estera, Yoon rimane sicuramente allineato, fortemente allineato con gli Stati Uniti e continua a rivendicare il riavvicinamento con il Giappone che ha portato avanti a partire dalla primavera dell'anno scorso e che era uno dei punti cruciali della sua campagna elettorale, così come continua a portare avanti in maniera, diciamo, anche sempre più dura, sempre più aggressiva l'opposizione nei confronti della Corea del Nord. Quindi questi punti fermi, l'alleanza con gli Stati Uniti, la linea dura nei confronti della Corea del Nord e il riavvicinamento con il Giappone rimangono ancora oggi i capisaldi della politica estera di Yoon, che comunque ha sicuramente raggiunto degli obiettivi tangibili più importanti rispetto alla politica interna. Oltre a questo, bisogna sicuramente aggiungere anche l'importanza che il governo di Yoon sta dando negli ultimi mesi, nell'ultimo anno e mezzo, anche al discorso del riallineamento dei paesi dal punto di vista dei valori, delle ideologie, delle idee, quindi la Corea del Sud come grande paese democratico che deve allinearsi con i grandi paesi democratici, sia nella regione, come il Giappone per esempio, ma anche a livello internazionale, e da qui l'interesse della Corea del Sud sempre di più per avere una partnership sempre più forte con la NATO per esempio, o una partnership sempre più forte con i paesi del G7. Detto questo, rimane la questione della Cina. Sulla questione della Cina, la Corea del Sud, rispetto a paesi come il Giappone e ovviamente come gli Stati Uniti, rimane un po' più in una posizione mediana da un certo punto di vista, non neutrale, perché comunque rispetto magari a Moon Jae-in, che cercava veramente di mantenere una posizione più neutrale, Yoon Suk-yeol sicuramente si schiera con gli Stati Uniti nella rivalità fra Cina e Stati Uniti, ma cerca di mantenere una posizione più mediana proprio perché è cosciente della necessità di mantenere degli ottimi rapporti con la Cina o dei buoni rapporti con la Cina, soprattutto per la questione delle relazioni economiche e commerciali fra i due paesi. Detto questo, bisogna anche sottolineare come la Corea del Sud negli ultimi mesi stia in qualche modo mettendo in atto una serie di misure di politica economica che possano far pensare a un tentativo di non allontanamento, ma comunque di diminuzione delle relazioni con la Cina o della centralità della Cina nello sviluppo economico della Corea. Possiamo parlare di de-risking o di questi altri, diciamo, concetti che sono molto, molto in voga oggi, e quindi non mi stupirebbe vedere nei prossimi anni una diminuzione del ruolo della Cina per quanto riguarda la crescita economica, lo sviluppo economico della Corea del Sud, e in questo modo anche una posizione sempre più critica verso la Cina da parte del governo conservatore sudcoreano, perché dal punto di vista ideologico sicuramente il governo sudcoreano di oggi vorrebbe allinearsi ancora di più con gli Stati Uniti, ma è consapevole del fatto che la Cina oggi è ancora troppo importante a livello economico soprattutto per la Corea del Sud, e quindi se ci deve essere un processo di questo genere deve essere un processo graduale, lento e graduale, che porti la Corea del Sud a avvicinarsi sempre di più all'asse Stati Uniti e Giappone.
Shock and jubilation at the Democratic Party headquarters in Seoul as exit polls indicate a landslide win for the opposition.
Come vi abbiamo detto a inizio puntata, mercoledì in Corea del Sud si è votato per eleggere il nuovo parlamento. Bene, come avevano previsto i sondaggi, ha vinto l'opposizione. Ora i democratici avranno 175 dei 300 seggi, seggi che salgono a 192 se contiamo anche quelli degli alleati. Se questo voto era stato presentato come una specie di referendum sul governo di Yoon, possiamo dire che Yoon lo ha perso. A Marco Milani abbiamo chiesto che cosa significa questo voto e cosa dovremo guardare da qui in avanti nella politica sudcoreana.
Se appunto i progressisti, quindi il Partito Democratico e gli altri partiti satellite che fanno capo al Partito Democratico, dovessero riuscire a ottenere la maggioranza, sicuramente potremmo vedere una situazione di stallo e di continuità da un certo punto di vista, perché i progressisti che già oggi controllano l'Assemblea Nazionale continueranno a mettere i bastoni fra le ruote al governo per cercare appunto di, come definiscono loro, di punire il governo autoritario di Yoon Suk-yeol attraverso l'Assemblea Nazionale, quindi attraverso il Parlamento. Quindi quello che ci si può aspettare è che il governo, il presidente, continui ad avere delle grossissime difficoltà a portare avanti le grandi riforme interne che aveva promesso durante la campagna elettorale e che si concentri sempre di più sulla politica estera, perché la politica estera rimane una prerogativa dell'esecutivo, quindi del presidente, ed è quella su cui riesce ad ottenere dei risultati più importanti, mentre sulla politica interna, in cui è necessario avere anche la maggioranza in Parlamento, la situazione probabilmente rimarrebbe estremamente complicata. In Corea il mandato del presidente e quello dell'Assemblea Nazionale è diverso, perché il presidente rimane in carica per 5 anni e l'Assemblea Nazionale per 4 anni, quindi le elezioni successive più importanti sarebbero di nuovo quelle presidenziali del 2027, quindi comunque il presidente dal 10 aprile fino alla fine del suo mandato rimarrà sempre con questa Assemblea Nazionale. Quindi se i progressisti dovessero avere la maggioranza, per tutto il proprio mandato Yoon Suk-yeol rimarrà sempre con un Parlamento contrario.
A venerdì prossimo. Se ti piace questo podcast, attiva la campanellina su Spotify e se ti va, mettici pure 5 stelline. Altri Orienti è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media, scritto da Simone Pieranni e Matteo Miavaldi. La cura editoriale è di Francesca Milano. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Daniele Marinello. La producer è Martina Conte. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.